E anche per questa settimana è venerdì, amici. Buongiorno e benvenuti. Mattino Lombardia comincia, tanti ospiti anche oggi. Sono la Stefin Longo, Michele Cazzolani già in regia, buongiorno. E poi Jacopo è a Facebook, Paola Farina in redazione. Eccoti qua, Paola.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Beh, tante cose da dire come sempre in apertura.
Sì, non so da che parte cominciare. Forse cominciamo da dove stiamo cominciando ormai da un po' di giorni, cioè dalle dichiarazioni del ministro degli interni Matteo Salvini, che tutti i giorni ne ha qualcuna da dire. Allora, adesso si è aperto un nuovo caso che riguarda sempre una nave di una ONG che ha tratto in salvo dei migranti nelle acque di Malta, si trova, è la Lifeline. E questa mattina Salvini ha già twittato dicendo: la Lifeline è ora nelle acque di Malta con il suo carico di 239 immigrati. Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti, chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata e il suo equipaggio fermato. Questo appunto lo dice il ministro Salvini, che ieri si è reso protagonista di un'altra polemica, questa volta con lo scrittore Roberto Saviano, perché appunto il ministro dell'Interno ha detto che si sta valutando la possibilità di togliere la scorta a Saviano, che lo ricordiamo minacciato dalla camorra dal 2006. Subito ha risposto Saviano attraverso un video pubblicato su Facebook, definendo Salvini ministro della malavita e dicendo che Salvini è un buffone e che lui non ha paura. E staremo a vedere come proseguirà questo botta e risposta.
Certo.
Poi, a proposito di immigrazione, ne abbiamo parlato in questi giorni anche di quello che sta accadendo al confine tra Messico e Stati Uniti, dove per ordine del presidente Trump sono state divise le famiglie dei migranti, da una parte i genitori, dall'altra i bambini. Poi Trump, sotto pressione da parte di diverse realtà, associazioni e persone, ha deciso di intervenire riunendo le famiglie, dicendo però che non arretrerà un passo sulla tolleranza zero. Ieri la sua moglie è andata in Texas, Melania Trump, per incontrare i bambini migranti in una struttura di accoglienza. Quello che però ha fatto più notizia è stata la giacca che indossava la First Lady, perché portava una scritta: non mi importa per niente, e a te? E in tanti si stanno chiedendo
di che
a chi
cosa
si volesse riferire.
Esatto.
Molti dicono si riferiva probabilmente al marito. E invece, secondo Trump, si stava rivolgendo ai disonesti fake news media. Insomma,
staremo a vedere anche questo. Ce n'è da dire.
Infine, volevo concludere ricordando che domani a Milano ci sarà questo grande evento, la tavolata multietnica al Parco Sempione. Più di 5.000 le persone iscritte. Stanno arrivando sempre più dettagli su questo grande evento. Il comune ha comunicato, per esempio, che durante il pranzo ci saranno anche delle performance artistiche e musicali da tutto il mondo. Poi, dalle 16 in poi, sempre al Parco Sempione, ci saranno degli spettacoli con i comici di Zelig e interverrà anche Roberto Saviano.
Oh, perfetto, grazie alla nostra Paola Farina. Tutto è sul sito
radiolombardia.it e poi Twitter e Facebook.
Abbiamo anche una mail: mattinolombardia@radiolombardia.it. Se volete, così ci aiutate a mappare tutto ciò che accade in giro per la Lombardia, e questo è lo scopo di Mattino Lombardia. E subito apriamo con un enorme pezzo, Ear of the Kettle, Stewart, che non fa dischi da un bel po', è quasi 10 anni, però è comunque in tour in questo momento negli Stati Uniti, quindi insomma comunque continua a fare musica alla grande. Shawn Mendes, un pezzo bellissimo in My Blood, Mattino Lombardia. Proseguiamo segnalandovi una bella festa, soprattutto se siete dei lettori accaniti. Ce ne parla Tommaso Greco, che è il cofondatore della casa editrice Book & Book. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
Bella idea quella di fare una festa per chi ama leggere, ed è proprio questa sera, venerdì 22 giugno, alle 21.
Sì, la nostra festa, Lungo Notte dei Lettori, è una festa che mette insieme libri, e musica, libri perché naturalmente è la festa in cui i lettori si possono ritrovare, possono incontrarsi, possono scoprire nuove proposte, possono decidere quali libri arriveranno sugli scaffali, perché verranno presentati degli inediti e votando potranno decidere quale effettivamente arriverà nelle librerie. Ma è anche una festa con la musica, perché c'è il DJ set di Atomic Bar, storico DJ set milanese, c'è Marco Ripoll, direttore del Terzo Segreto di Satira, che in questi giorni nelle sale con il loro film d'esordio.
Sono venuti a trovarci i ragazzi.
Sono appena venuti a trovarci,
ne abbiamo parlato del film, l'abbiamo presentato qui a Mattino Lombardia.
Sono irresistibili loro, infatti.
Davvero?
Sono felicissimi che Marco sia con noi, anche perché crediamo, insomma, che sia un bel accostamento tra libri, satira, comicità e poi naturalmente musica, come si diceva. E sarà anche la possibilità per confrontarsi con chi lavora nel mondo dell'editoria, nel senso che ci sarà l'Editor's Corner, nel quale i nostri editori professionisti potranno rispondere alle curiosità su come funziona una casa editrice, su cosa succede in editoria, su cosa succede nelle mura di chi i libri li produce e poi riporta in libreria, insomma.
Bene, allora diamo l'appuntamento. Questa sera si è detto alle 21.
Alle 21 da base.
Da base.
Via
Bergognone 34 a Milano. Va bene.
Milano, esatto.
Grazie Tommaso, bella iniziativa davvero. Alla prossima.
Grazie ancora, a presto. Buona giornata.
E adesso gli Al Food Dodger, lo dico così con un po' di rimpianto, perché sono troppi anni che non li sentiamo, mi piacevano da morire, quindi ottimo il fatto di poter riascoltare questa Please Don't Turn Me On. Adele, e adesso ci colleghiamo subito con gli amici del Trebimeteo a Bergamo. Stefania Cattaneo, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti, bentrovati.
Grazie, dacci belle notizie, anche se rinfreschi un po'.
Sì, sì, si rinfresca un pochettino, però questo rapido fronte, questo break temporalesco transiterà in realtà dal nord-ovest al sud-est, sul nord Italia, quindi porterà instabilità qualche temporale però sulle zone più orientali della nostra regione, quindi intendo Mantovano, Bresciano, Cremonese, insomma le pianure, la nostra Valpadana ad est, mentre Milanese rimane un pochino più asciutto, quindi rari fenomeni, al massimo si arriva qualche pioggia fino all'Odigiano, poi in serata qualche temporalino più alle porte, ecco, diciamo. Ventilazione in generale comunque che rinforza, quindi si abbassano un pochino le temperature in generale anche nel weekend, tra sabato e domenica le minime saranno frizzanti e le massime durante il giorno non saranno superiori comunque ai 25-26 gradi, quindi clima più gradevole sicuramente e tempo che sabato sarà abbastanza asciutto praticamente ovunque, avremo solo qualche nuvoletta però insomma sole prevalente, domenica invece tende nuovamente ad essere un po' più variabile, quindi più coperto, qualche goccia di pioggia su Ondrio Valese, Como Lecco, Brescia, Milano ancora asciutta però nuvoloso, quindi diciamo che facendo un bilancio, Milano sole qualche nuvola, più nuvoloso domenica, mentre altrove qualche goccia di pioggia.
Va bene, ricorda il sito e l'app.
Il sito di trebimeteo.com e l'applicazione per smartphone e tablet di Trebimeteo.
Grazie a Stefania Cattaneo e a tutti gli amici del Trebimeteo che ci ascoltano da Bergamo.
Grazie a voi, buon weekend, ciao.
Che dire. Riascoltiamo Howard Jones, Like to Get to Know You Well. Grandioso. La prima volta in Negramaro, ma c'è la nostra Camilla Ronzullo, blogger con i libri per l'estate. Buongiorno.
Buongiorno Monica, buongiorno a tutti.
Oh, quanti bei libri che ci hai portato. Allora Camilla, ricorda subito il tuo blog.
Il mio blog è zeldawaswriter.com.
E c'è stato l'ultimo appuntamento.
Sì,
con,
l'ultimo,
col
l'ultimo,
Club del Libro.
L'ultimo appuntamento, abbiamo passato 9 mesi insieme, praticamente abbiamo quasi dato alla luce una piccola creatura. È stato sicuramente un periodo molto importante, anche difficile, nel senso che molto spesso conciliare la nostra vita personale con un'esigenza di incontro e di condivisione non è facile, però insomma ci sono state tante risposte e tanta voglia di esserci e questo è importante.
L'ultimo appuntamento è stato ieri sera, ricorda tutto.
Ieri sera in Rizzoli Galleria abbiamo affrontato l'analisi di un libro di cui si sta parlando molto in questo periodo. Paolo Giordano, 10 anni dopo La solitudine dei numeri primi, è tornato con Divorare il cielo. Parla ancora di adolescenza, molti ritengono sia una sorta di saluto simbolico a quella storia, a quella particolare condizione, appunto quella degli adolescenti. Anche per lui, che è stato, ricordo ai nostri ascoltatori, che con La solitudine dei numeri primi vinse praticamente tutto, riuscì a vendere più di 1 milione di copie, che in questo momento storico è davvero incredibile. Lui aveva solo 26 anni, il suo libro divenne anche un film che anche in quel caso vinse tutto, e quindi insomma questa grande fama l'ha portato ad essere molto... come posso dire, al centro di tutto, e talvolta non è facile nella creatività. Dopo 10 anni torna con questo libro e saluta il mondo degli adolescenti che l'avevano fatto diventare così importante e famoso nel nostro contesto culturale.
Eh sì, perché poi quando sei un grande successo essere all'altezza di se stessi non è mica facile.
No, no.
Ci sarà stata anche un po' di paura di essere un po' da meno, insomma un successo come
sì, è stato un periodo molto altalenante da quello che si legge. Lui stesso lo ammette che è stato difficile smarcare da quell'immagine di sé, soprattutto anche perché è arrivata quando era un 26enne, quindi immaginava tutt'altro della sua vita. Lui era un fisico, aveva un percorso di vita lontanissimo dalle parole, e da parole romanzate quantomeno, e quindi si è ritrovato nel gorgo di qualcosa di molto importante, ma anche molto difficile da gestire a un certo punto.
Questo appuntamento riprenderà l'anno prossimo, cioè
sì,
la prossima stagione,
sì,
nel senso
la prossima
da
stagione,
settembre,
lo speriamo sicuramente, io credo di sì, insomma fa parte oramai della storia del mio progetto Zelda Was a Writer, ed è soprattutto un fatto molto importante anche a livello personale, perché mi consente di avere un confronto umano e reale di occhi negli occhi con tante persone, con tante vite. Durante questa stagione abbiamo riso tanto, abbiamo pianto, è capitato che qualcuno piangesse anche mosso da una storia che in qualche modo lo coinvolgeva, parlava alla sua vita, e poi c'è stata tanta possibilità di anche affrontare l'oggi attraverso le parole di grandi nomi della letteratura. È importante in questo momento. Ieri sera ho chiesto a una ragazza che di solito viene e porta la sua parola chiave del libro quale fosse per lei la parola chiave della stagione, e lei mi ha detto libertà. È stato un ripagare di tutto quello che può essere stata la fatica di questa gestione, perché è una gestione sicuramente molto impegnativa per quanto mi riguarda, però la libertà in questo momento è un concetto così importante da diffondere anche nel piccolo, anche nel proprio circondario, che sono stata veramente ripagata di tutto.
Libertà mi viene sempre in mente, Gaber, libertà e partecipazione, perché stiamo lavorando tanto anche sul concetto di essere informati ed essere presenti, no, all'interno dei problemi, e quindi essere partecipativi.
Sì, decisamente. Tra l'altro hai proprio citato una canzone che ogni tanto mi torna in mente, e penso che Gaber sia stato veramente lungimirante, perché è proprio questo il momento giusto per ritornare a partecipare. Magari non è più la partecipazione del 68, per dire,
certo,
la piazza, però è una partecipazione che richiede soprattutto azione. Basta dire quanto siamo bravi sui social network, iniziamo a fare piccole cose, che vuol dire anche ringraziare il proprio vicino, sì, se ci tiene la porta quando entriamo in casa,
nella vita reale, essere consapevoli. Lui,
esatto,
ci è arrivato un sacco di anni fa.
Decisamente.
Allora partiamo con i libri dell'estate. Io sono stata colpita in maniera particolare, ecco, da questo di Anna Folli. Vai,
sì,
parti
Anna
da questo.
Folli scrive un libro, una storia d'amore di 25 anni tra due grandi, si chiamavano addirittura Morante e Moravia insieme. Alberto Moravia e Elsa Morante avevano in un certo senso come dire fuso la loro condizione a un certo punto, questo amore folgorante, ma anche una storia di grandi nomi della letteratura. Moravia, ricordiamo che era diventato famoso intorno ai 18 anni per la scrittura di un libro importantissimo, Gli Indifferenti. L'aveva scritto anche ricordando una malattia importante che gli aveva tolto tutta l'adolescenza, e che in qualche modo influenzerà notevolmente il suo approccio agli altri e alla letteratura. Si incontrano, è un amore folle, sono due persone profondamente diverse, e soprattutto entrambi sono votati a un grande amore che li trascende, che è quello per la letteratura. Quindi non sarà sicuramente un amore facile, anzi anzi, credo che si dice nel libro che iniziano ad amarsi quando poi si lasciano, veramente.
Mamma mia, da leggere sicuramente.
Sì, da leggere. Io di solito durante le vacanze porto sempre una biografia e di solito è legata al mondo della letteratura, perché insomma mi piace, sono
è
molto,
il tuo mondo.
Sì, sono molto curiosa.
Poi cos'altro ci hai portato?
Vi ho portato dunque, ah sì, questo libro è bellissimo, quello che stai prendendo in mano, io lo consiglio davvero con il cuore, si chiama Salvezza, è una graphic novel di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso per Feltrinelli Comics. Parla niente meno che di un'esperienza di due giornalisti, siamo all'interno di una di graphic journalism, quindi in realtà è tutto, voi vedete un fumetto ma è vita reale, vita raccontata da giornalisti, e della loro esperienza di 3 mesi su Aquarius, che è tornata alle cronache diciamo recentemente. Senza spendere giudizi politici sulla questione, sicuramente quello che ritengo utile fare in questo momento è informarsi, capire, conoscere, allenare la propria empatia nei confronti degli altri, ritenere che le cose non siano mai così, come posso dire, o bianche o nere, ma che ci siano tante sfumature che richiedono di essere conosciute. Questo fumetto può aiutare la conoscenza dei nostri ascoltatori.
Dai, tempo per un altro prima del disco.
Allora, io direi La felicità del cactus, Sara Heywood, sempre Feltrinelli, lo consiglio a tutti coloro che vogliono tuffarsi in una storia leggera ma anche di grande consapevolezza. Cosa si richiede a questo momento? Di uscire dalla propria comfort zone e imparare a mettersi anche a confronto con qualcosa che non conosciamo e che potrebbe migliorare di gran lunga la nostra vita. Quindi via a tutti gli schemi mentali che ci fanno sentire al sicuro. La protagonista di questo libro, che è una sorta di cactus, a un certo punto abbraccia l'imperscrutabile e dal suo cactus nasceranno dei fiori.
Guarda, quello che hai detto è proprio quello che sto sentendo tanto in questo periodo, anche da chi segue magari discipline orientali, cose di questo genere, percorsi di crescita, uscire dalla comfort zone.
Sì, assolutamente.
Che non è facile,
È la cosa più difficile del mondo, ma è il senso della vita, credo.
Sì, perché se vogliamo dare una ribaltata al tutto, bisogna che prima o poi a meno che uno proprio non ci sia mai entrato in questa comfort zone.
Sì, guarda, ne hanno parlato anche tanto i filosofi, si chiamava in un altro modo.
Torniamo a chiacchierare con Camilla Ronzullo, che ci ha portato dei bei libri per queste vacanze. Ricorda il tuo blog
zeldawaswriter.com.
Parliamo di altri due libri? Ce la facciamo?
Sì,
certo.
Sì. Allora, innanzitutto vi consiglio un libro che sarà uno dei prossimi miei di lettura. Ce l'ho sul comodino da tanto tempo, non avevo mai avuto tempo. Si chiama Il bambino promesso di Nutrimenti. È un memoir di Massimo Bavastro e parla di 9 mesi in Africa di questa famiglia italiana che si trasferisce in Kenya per adottare un bambino africano. Quindi racconta sicuramente l'Africa, racconta il rapporto di una famiglia insomma che arriva volutamente per far entrare nella propria realtà insomma un altro elemento importante, e anche delle difficoltà che questo crea, insomma il cammino dell'adozione sicuramente non è qualcosa di semplice, e però insomma io credo che questa famiglia, non lo so, leggerò, poi vi saprò dire, in qualche modo saprà trovare un senso anche nella confusione, e questo è fondamentale, ne parlavamo fuori onda, no?
Sì.
In quanto poi alla fine la vita vada anche accettata nella sua complessità, continuare a pensare di togliere i carichi in qualche modo è quasi non volerla vivere.
Certo,
fino in fondo.
Se ti ritrovi in una situazione perché hai bisogno di fare quel tipo di percorso e quindi
esatto.
Devi fare fino in fondo.
Esatto.
Mamma, come siamo cresciute.
Mamma mia, come siamo profonde.
Come siamo cresciute. Poi l'ultimo libro?
L'ultimo libro è di Jean Echenoz per Adelphi, si chiama Inviata speciale, per tutti coloro che vogliono mantenere un tono leggero. Jean Echenoz è sicuramente una delle firme più illustri e raffinate francesi, parla di un caso importante a livello internazionale, come si fa a destabilizzare la Corea del Nord, può arrivare in aiuto una spia, perché qua stiamo parlando di una spy story, una spia che è niente meno che una cantante molto avvenente, quindi insomma si tratta di una storia assolutamente come dire leggera, anche divertente, ma chissà mai che poi veramente possa essere questa la soluzione di tante cose, non tanto i nostri politici ma quanto un po' di qualche canzone e un po' di leggerezza.
Tu dove andrai in vacanza?
Io lo spero, non ho ancora definito nulla, lo spero perché è stato un anno veramente complesso e un pochino di stacco credo che sia meritato.
Ma sei tipo da mare, come quello di là dal vetro?
Sono assolutamente da mare, sono proprio, guardo al sud e devo guardare al sud mentre qualche orizzonte, queste cose qua. Si muove. Va bene.
Allora, tienici informati per quando ricomincerà il Club del Libro.
Sì, sì, è stato un anno meraviglioso insieme a te, ti ringrazio tanto per avermi sempre invitato.
E noi continueremo a seguirti, chiaramente. Grazie alla nostra Camilla Ronzullo, ricordo ancora una volta il tuo blog dove ti possono venire a cercare se vogliono anche le tue cose bellissime che crei tu perché potete, sei una creativa.
Potete trovare tutto su zeldawaswriter.com.
E a presto la nostra
Camilla Ronzullo.
Allora, fra poco l'appuntamento con Paola Farina per il GR e poi avremo in studio degli ospiti speciali.
Buongiorno, un uomo è morto la scorsa notte all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è arrivato in fin di vita con diverse coltellate all'addome. È stato soccorso a Sesto San Giovanni in via Carlo Marx. La vittima è un 48enne pregiudicato, Federico Megna. Nelle stesse ore altri tre uomini feriti a colpi di coltello sono arrivati all'ospedale di Sesto San Giovanni. Uno di loro, vittima di una presunta rapina, è stato ferito non gravemente al petto. Degli altri due, entrambi italiani pregiudicati, uno è in gravi condizioni. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per capire se ci sia un collegamento con la morte di Megna. Si sarebbe adoperato per deviare la funzione pubblica a fini privati e per questo, dopo quello della procura poi confermato dal Tribunale di Milano, anche la magistratura contabile al termine dell'istruttoria sul caso Maugeri ha disposto un sequestro per 5 milioni di euro di beni, compresi vitalizi e pensione, nei confronti dell'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni. Un ragazzino di 12 anni ha riportato una ferita all'addome scavalcando un cancello mentre giocava a Rozzano nel Milanese. È successo in Piazza Foglia pochi minuti prima delle 20 di ieri sera. È stato trasportato al policlinico in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita. È fumata nera all'Università Statale di Milano per l'elezione del nuovo rettore che da ottobre dovrà sostituire Gianluca Vago. Al secondo turno nessuno dei due candidati, Giuseppe De Luca ed Elio Franzini, ha infatti raggiunto la maggioranza assoluta dei voti e quindi si andrà al ballottaggio il 27-28 giugno. Nel corso della notte davanti alle camere del lavoro di Pavia, Mantova e alla sede di Crema sono stati affissi volantini e striscioni a firma www.progettonazionale.it con frasi e immagini a sfondo razzista, omofobo e fascista contro la CGIL e il suo segretario generale. Lo rendono noto la CGIL di Lombardia, Pavia, Mantova e Cremona. Una nuova provocazione, spiegano i sindacati, che si somma alle precedenti che denunciamo da tempo, che dà chiaro il senso del clima minaccioso e intimidatorio che si respira in diverse città della Lombardia. Ed è tutto, al microfono Paola Farina. Le notizie le trovate anche sul nostro sito radiolombardia.it e sui nostri social Twitter e Facebook.
Beh, abbiamo una band grandiosa, amici di Mattino Lombardia. Dopo me il You Are, loro la ballavano, la sentivano, come si dice. Abbiamo i VAT qui con noi, buongiorno ragazzi.
Ciao, buongiorno.
Facciamo un po' di storia dei VAT. Voi siete venuti a presentare il vostro progetto per la prima volta, quanto? 3 anni fa forse?
Sì, sì.
Ecco, per Alcatraz, eh?
Esatto.
Per il concerto all'Alcatraz. Poi l'anno scorso avete presentato qui il vostro concerto a San Siro.
Sì,
allora
sì,
intanto
sì,
presentiamo la band. C'è Matteo alla batteria.
Ciao.
17 anni.
Sì.
Quindi tu sei fuori dalla maturità quest'anno,
sì, sì, l'anno
però
prossimo.
Alternanza scuola lavoro.
Esatto,
quindi oggi
finito ieri. No, ieri è finito.
Hai bigiato. Mettete il microfono un pochino più al
no,
centro.
No, è che avevo fatto delle ore in più, quindi.
Ah, vabbè, quindi sei portato avanti.
Sì.
Poi abbiamo Luca basso e voce.
Esatto.
E tu però sei 18enne ormai,
sì, sì, sì,
e stai facendo la maturità.
Purtroppo e per fortuna sì.
Come sono andate le prime prove?
Ma abbastanza bene, posso ritenermi soddisfatto.
Che tema hai scelto?
Beh, italiano, ho fatto la tipologia, per cui analisi del testo,
mm-hmm,
e logistica, erano due tracce con lo stesso scopo, per cui ho scelto anche lì la traccia A.
E lunedì la terza prova.
E lunedì purtroppo la terza prova.
E in mezzo c'è il insomma la serata all'Alcatraz domani sera, ma adesso ci arriviamo. Vabbè, un periodo tosto.
Vabbè, dai, sfogo.
Ecco, e invece la voce che sentite è Greta, la cantante. Greta,
ciao.
Buongiorno.
Buongiorno.
Greta ha 13 anni e stai facendo l'esame di terza media.
Ebbene sì.
E anche...
quando loro hanno la terza prova io ho l'orale, quindi...
Tu hai l'orale, hai dovuto fare la tesina anche
sì.
Tu. Che tesina hai scelto?
Il cavallo.
E come hai unito tutte le materie?
Le ho unite, quindi va bene così, però ce l'ho fatta.
Va bene. E se siete qui da 3 anni a presentare i vostri progetti, vuol dire che tu avevi 10 anni la prima volta che sei venuta. Poi abbiamo Luca 2, insomma l'altro Luca, 18enne.
Ahimè, sì.
Alla chitarra e programmazione.
Esatto.
Anche tu, come l'altro Luca, hai fatto la maturità. Come sono andate le prime due prove? Parlate nel microfono proprio.
Sono andate una bene la prima, la seconda.
Sei un po' meno convinto della seconda?
Ho dovuto progettare un aereo in 6 ore e secondo me non vola quell'aereo.
Ma come progettare un aereo in 6 ore? Secondo te cosa non funziona nell'aereo che hai progettato?
Un po' di tutto. Secondo me si rompe proprio. Era difficile questa volta.
Vabbè, dai.
Però sì.
Insomma, adesso ci concentriamo sulla serata all'Alcatraz.
Esatto.
Però prima di parlare di domani sera, io vorrei ricordare la seratona a San Siro dell'anno scorso. Era più o meno questo periodo.
Sì, era inizio giugno.
9 giugno.
Come eravate arrivati a San Siro? Cioè, stiamo parlando di un palco importante, che anche quelli più che suonano da 30 anni, insomma.
Sì, diciamo che Davide Van der Sfross insieme alla diocesi di Milano fatto questa sorta di concorso chiamato Cresciuti in Oratorio.
Mm-hmm.
Allora noi abbiamo detto è perfetto per noi perché noi siamo nati in oratorio,
per
cui abbiamo mandato questo video provino del nostro singolo.
E poi ci hanno presi.
E poi sì, dobbiamo dire che ci siamo completamente dimenticati, l'abbiamo fatto col...
Figurati,
esatto, figurati se vanno a chiamare proprio noi.
Quando
su 75 band, su 75 band
ci hanno chiamati.
E invece 2 settimane dopo
sì,
è arrivata.
Ci siamo rimasti di stucco, non ce l'aspettavamo proprio per niente.
E com'è stato suonare a San Siro?
Bello.
Cioè, cosa si prova su quel palco? Anche solo a fare il soundcheck, mi dicevamo.
Già, solamente
Matteo.
Salire e provare a suonare, a sentire la cassa che rimbomba piuttosto che il rullante. È un'emozione veramente unica.
E tu, Greta, quando sei salita e hai visto.
Io tremavo.
Tutte quelle persone.
Mi è venuta la febbre per l'emozione.
È vero.
Cioè, proprio io mi toccavo la testa e scottavo.
Però, davvero, protagonista, sei andata avanti.
Sì,
lo show deve.
Perché poi mi hanno portato da tutt'altra parte. C'era il palco grande, enorme, mm-hmm. E c'erano loro da una parte e io dall'altra. Non ho capito perché mi hanno fatto andare dall'altro lato. Quindi ero da sola ad aspettare di entrare ed ero in panico. Poi sono salita e ho iniziato a divertirmi.
Ma
insomma.
Questi uomini ti sostengono, perché ho visto quando siete entrati in studio mancava un seggiolino che poi abbiamo aggiunto. Loro si sono seduti, lei l'hanno lasciata in piedi. Questi uomini.
E
c'è
da dire che noi siamo più vecchi di lei, però.
Largo ai vecchi.
Certo. Va bene. Allora arriviamo a domani sera. Cosa accadrà all'Alcatraz di Milano, che è in via Valtellina 25? Inizio di tutto alle 20, poi voi suonerete intorno alle 21:30. Allora chi ce lo racconta? Vai Luca.
Racconto io.
Così non pensi al tuo aereo che
esatto.
Non volerà mai. Ma magari no.
Magari farò
di sicuro io non ci verrò a fare un volo. Stane certo che non voglio morire giovane.
Vabbè, allora all'Alcatraz suoniamo domani alle 21:40 e praticamente è la finale di Emergenza Festival a livello italiano nazionale. E fondamentalmente noi portiamo i nostri 4 pezzi, i nostri 4 singoli, alcuni già usciti, 2, decido io per me e quello che ascolteremo dopo, e poi altre 2 che non si sa, vedremo in futuro.
Vedremo in futuro quando? Oggi pomeriggio?
Sì,
tra un bel po'.
Anche domani.
Domani sicuramente chi viene le sente.
Esatto.
Ecco.
Perché sono i nostri.
Quindi noi vi aspettiamo assolutamente, dovete venire tutti. Vogliamo vedere, vi abbiamo visti a Radio Lombardia, siamo venuti a sentirvi. Quindi vogliamo proprio che voi veniate. Grazie.
Va bene, allora adesso noi ascoltiamo Decido io per te e poi...
Per me.
E poi continuiamo a parlare dei vostri progetti che sono grandiosi. Decido io per me, i VAT, combatto per la libertà, ne abbiamo parlato prima del concetto di libertà anche con Camilla Ronzullo, un po' mi viene da dire il tema di questa mattina. Bello, un bellissimo pezzo, complimenti ragazzi. E noi stiamo parlando con i VAT, che sono Matteo alla batteria, 17 Ciao. anni, Luca al basso e voce, 18 anni, Greta cantante, 13 anni, e Luca, un altro Luca alla chitarra, alla programmazione, 18 anni. E beh, stavamo parlando sempre di maturità fuori onda, perché c'è una serata all'Alcatraz importantissima, sì. Domani sera in via Valtellina 25, comincia tutto alle 20, ma voi suonate alle 21:30, però c'è anche questo esame di maturità. Parliamo, dite anche delle vostre tesine, che sono molto interessanti, perché giustamente avete fatto dei percorsi che con la musica non c'entrano niente, però volete
però
fare musicisti.
Però dato che amiamo talmente tanto la musica, in qualche modo siamo riusciti a inserirla nel nostro...
Tu fai logistica?
Io faccio logistica, sì, e come tesina ho scelto appunto un argomento che ho intitolato l'importanza e l'evoluzione della logistica nei concerti.
Però sei riuscito a legare tutto.
Sì, allora non è obbligatorio legare tutte le materie, per cui ci sono state materie...
Certo.
Più affrontate.
Per cui non le ho messe.
Però quello che potevi legare lo hai,
esatto,
lo hai legato.
Esatto, tutto quello che ho potuto legare l'ho legato.
E l'anno prossimo... conservatorio.
L'anno prossimo conservatorio.
Conservatorio. Sì, sì. E tu invece, Luca, tu che scuola?
Io faccio l'istituto tecnico struttura aeronautica, quindi progetto degli aerei, li costruisco.
Ma hai fatto una tesina tutta sulla musica.
Esatto. La musica come grido di protesta, parlo di Jimi Hendrix.
Molto bella come tesina, e l'anno prossimo
conservatorio.
E poi c'è Matteo che invece sta facendo lo scientifico e hai già delle idee per...
Mi sa che anche io il conservatorio.
Greta, tu l'anno prossimo sei alle superiori.
Sì, andrò al linguistico.
Al linguistico. Così puoi cantare in un sacco di lingue diverse.
Ecco.
Potete, poi andrete in tournée, poi cioè in giro per il mondo.
Qualcuno deve parlare. Queste qua sono delle capre, quindi ci penso io.
Va bene. Allora, concentriamoci un po' su tutti i vostri progetti, insomma, sulle cose che farete l'estate, per esempio. Dove la passerete? Avrete altri concerti, avrete altre serate?
Sì.
Andate, raccontatemi.
Allora, il 13 agosto, non fucilatemi, è
non
giusto?
Guardarmi in questo modo.
Intanto, dove vi possono seguire? Così li mandiamo
subito. Potete seguire sulla pagina di Facebook VAT Band, voi sempre mettermi, ok? Poi pagina di Instagram, sempre VAT Band, tutto attaccato, uh-huh. Oppure VAT Official. E poi anche su il canale YouTube VAT Band, anche quello è VAT Band.
VAT Official.
Ok. E quindi ti ricordavi la data del 13?
Il 13 agosto a Spotorno, che è un paesino della Liguria. Però noi siamo molto legati e quindi andiamo a suonare anche nei paesini della Liguria. Quindi chi sarà a Spotorno ad agosto, venite a sentirci in piazza.
Cos'altro possiamo dire sulla serata di domani? Che è quella proprio più...
Domani, appunto, come abbiamo già detto prima, suoneremo i nostri quattro pezzi, in particolare il nostro nuovo singolo che è uscito oggi.
Che fra un po' sentiamo.
A mezzanotte
è uscito, per cui proprio...
La viviamo un po' come una chiusura di quest'anno, perché comunque avendo fatto dei nuovi pezzi, adesso poterli suonare all'Alcatraz, lo vediamo un po' come consegnare quello che abbiamo fatto al pubblico, definitivamente.
Ma con le altre band c'è legame, c'è la voglia
con
di collaborare?
Con alcune sì.
Con altre cioè vi guardate proprio...
Domani alla finale ci saranno talmente tante band che non si ha proprio modo e tempo di confrontarsi con tutti.
Però con alcune band
ci siamo già confrontati.
Poi nascono anche delle amicizie, di collaborare magari, no?
Anche se come età di persone della nostra età ce ne sono molto poche.
Insomma, non è facile trovare una band così giovane e quindi diventa poi difficile magari creare delle amicizie con persone molto più grandi.
Esatto.
Ma cosa, cioè, pensando al futuro dei VAT, cosa vi piacerebbe davvero che accadesse? C'è un evento particolare che vi interessa?
Mi piacerebbe molto risuonare a San Siro. Magari stavolta un concerto interamente nostro.
È riuscito Cremonini adesso.
Quello sarebbe.
Ecco,
forse
Cremonini ha detto che lui lo sognava da quando aveva 12 anni. Io ho 12 anni, l'ho fatto, basta, sono a posto.
No, non siamo a posto per niente. niente, no, vogliamo
io non
rifare.
Sono a posto, no, io lo voglio rifare ma tutta la serata, però
esatto, tutta la serata.
Beh, però avete già avuto un
beh certo, già grande... fare quelle due canzoni l'anno scorso è stato
va bene,
è stato
fatto un imprinting,
certo, perché poi bisogna anche pensare che questo lavoro è fatto anche proprio di impatto emotivo, no?
Sì.
Ci sono dei personaggi che poi a questo impatto emotivo hanno detto no, invece voi avete, caspita, avete affrontato San Siro e avete detto ce la posso fare tranquillamente, perché sì, c'è anche tutta una altre cose oltre la musica da calcolare, no?
Sì.
Ecco, invece voi state già sperimentando che questa vita da musicisti vi piace, ci esatto, state dentro alla grande.
Peraltro, San Siro ce l'ha confermato.
Per me è stato più facile cantare davanti a San Siro che cantare davanti ai miei amici, perché è proprio una cosa che non mi viene spontanea e quindi è stato molto più semplice suonare a San Siro,
cioè di fronte a persone che non conosci,
esatto,
una marea ma che non ti conosce,
esatto,
cioè, domani questi qua non mi vedono più, invece i miei amici
io c'è un po' un problema per me
e cosa vi dicono i vostri amici?
Ci sostengono, almeno nel mio caso mi sostengono molto, sì. Credono molto in noi, è una cosa molto bella, perché sì. Avere a fianco persone che comunque ci vogliono bene, che ci seguono, è una cosa bellissima.
Sì, poi soprattutto magari vedere quanto le canzoni possono avere un impatto su persone della nostra età, questo è importantissimo secondo noi.
Esatto. Sono delle cavie.
Allora esatto. Io adesso sui saluti parliamo anche di Instafesta, chi ce ne parla, dai,
vai Matteo. Che non hai aperto sì. bocca, no. Dai,
intanto allora. Le canzoni chi le scrive di voi tutti insieme?
C'è un processo creativo
e dai allora Luca, processo creativo, argomento a piacere, processo
esatto. Viene l'ansia dell'esame allora buona parte delle cose parte da una mia idea che poi viene sviluppata sempre da me, magari
quasi tutto.
E poi il processo creativo consiste nel io porto la mia idea agli altri, tra di noi si discute e si evolve,
sì, diciamo,
ci picchiamo a sangue,
questa cosa fa schifo, via, questa poi, cosa è bella sviluppiamo,
esatto. Quando siamo definitivamente ospedale magari uno prende quello, va bene.
Ma quindi tu lavori più sulla musica e sì. Sulle parole anche?
Allora ecco, sulle parole entrano in gioco, sulle parole e anche su un po' la produzione entrano in gioco due nostri grandi amici
che
sono diventati tre e sono allora Matteo Canale, poi Pula Più,
Andrea Pugliese,
sarebbe Andrea Pugliese, è un rapper, uh-huh. E loro ci aiutano dal punto di vista di produzione e scrittura dei testi, e poi altre persone come Michele Zocca per la post produzione.
E quindi insomma è un processo. Quanto ci mettete per un pezzo più o meno?
Tanto.
È difficile calcolarlo in realtà.
Dipende, perché comunque si siamo stati molto fermati dalla scuola in questo periodo.
Sì. Già, sì. C'era questa questa maledetta scuola media e liceo da fare.
Pure dobbiamo
purtroppo avendo la nostra età dobbiamo stare anche secondo la scuola. Poi quindi. Io che sono ancora agli inizi, ho ancora 5 anni di superiori, figuriamoci.
Poi anche tu magari fare il conservatorio o no?
Allora, non lo so, perché io loro mi odiano per questo, ma a me non piace suonare uno strumento, perché proprio non mi viene, non ce l'ho nel sangue
nel
suonare
DNA,
uno strumento.
Esatto, tu hai voce.
Sì,
voce, immagine.
Cantare mi piace tantissimo, però se si tratta di suonare un po' per pigrizia, un po' perché non mi piace, non lo faccio. Quindi, dovendo entrare in conservatorio con uno strumento o anche due,
con la voce.
Posso entrare con la voce? Allora certo. Va bene, basta. Anch'io.
Ma Greta, come ci si veste per fare un concerto a San Siro? Perché io, cioè, da donna a donna ti chiedo questo.
Per fare un concerto a San Siro? Come vuoi. Perché casual.
Tanto quello è il minore di mali.
Non,
sì,
esatto.
Non è l'ultimo dei
esatto.
pensieri grandissimi.
Non elegante sicuramente. No. Magliettina, gonnellina.
Sì, perché poi sennò uno sembra che se la tiri.
Esatto.
No, ti dico l'esempio più chiaro è stato Davide Van Des Frost, esatto. Che ha suonato a San Siro esattamente come è arrivato. Non
sì, sì, è bellissimo.
Sono vestito da muratore.
Non si è cambiato.
È grandissimo.
Canottiera da muratore.
Canottiera da muratore, bretelle.
Esatto.
Hai ragione, Greta, perché cioè, già uno suona a San Siro e poi si mette tutto chic.
Ma sì, ma perché a questo punto quando uno fa i concerti, che sei a San Siro, non ci
pensi.
Cioè,
mica devi apparire, sei.
Esatto.
Che stiamo a dire? Ragazzi, è stato
comunque,
un piacere.
No, volevamo parlare appunto
dai,
un attimino
dai.
Di Instafesta.
Certo,
esatto,
certo.
Perché allora,
dopo il processo creativo.
Dopo il processo creativo, alla fine siamo andati di corsa. Abbiamo detto noi questo pezzo prima dell'estate dobbiamo farlo uscire.
Matteo, cos'è Instafesta?
Chissà festa.
No, questa è la domanda. Allora rispondi, quello rispondi tu. Io dico solamente che oggi è uscito il pezzo su tutte le piattaforme digitali, cioè lo potete trovare su Spotify, su iTunes, e lunedì uscirà il videoclip che abbiamo fatto, appunto, abbiamo girato settimana scorsa, e veramente molto bello
su YouTube.
E ce lo guardiamo. Ma come l'avete strutturato il videoclip, Greta?
Il videoclip è in un limbo. È in un limbo. Basta, io non sono molto tecnica di queste cose, quindi allora, lascio la parola
Luca,
ai miei
i due Luca, mi sembra.
Allora, il video l'abbiamo fatto proprio in studio, di riprese, teatro di prova, quello.
Quello, teatro
esatto. E l'idea era proprio di fare qualcosa che simboleggiasse la nostra, il nostro arrivo nella professionalità e nella serietà.
Però comunque sia avendo un impatto sulla giovinezza.
Molto divertente.
Sì, è un video molto divertente, molto...
Cioè essenzialmente
non è uno di quei classici video dove ci sono gli elementi del gruppo che suonano e cantano, solo con un pezzettino.
Abbiamo detto fuori gli strumenti, ho detto no, facciamo qualcosa di alternativo.
Sì, abbiamo, c'è una scena in spiaggia, ovviamente finta.
Magari.
Una scena durante una festa, cioè.
Sì, perché racconta appunto di una festa, diciamo inizio estate, dove...
Io adolescente non penso più a tutte le delusioni amorose.
Ma 13 anni le
delusioni amorose ci sono
sempre, e ce le avrai sempre come tutte le donne.
Ora non mi
ti
posso lamentare
sempre.
Però
ma in questo momento abbiamo più delusioni amorose noi tre maschi,
esatto, rispetto a lei.
Vabbè. No vabbè, io sono messa meglio di loro in questo momento.
Ragazzi, ricordiamo la serata di domani e poi ascoltiamo il pezzo sui saluti. Allora, domani all'Alcatraz, via Valentellina 25, si comincia alle 20. I VAT suoneranno alle 21:30. È sempre un piacere avervi qui.
Anche
tornate
a
trovarci la prossima stagione con tutte le vostre belle novità. Facciamo partire in sta festa. È molto estivo, è già bello.
Esatto.
Mi piace.
L'idea è proprio quella.
Sta festa, in sta festa. E dopo i VAT con sta festa, domani sera all'Alcatraz di Milano, torna la nostra Paola Farina della redazione.
E torniamo alla cronaca.
Sì,
ci tocca. Allora siamo in collegamento con Angelo Panzeri, giornalista del Giorno, l'edizione dedicata a Lecco e Como. Ciao Angelo.
Ciao a voi e ai vostri ascoltatori. Oggi partiamo con la cronaca, un fatto alquanto importante che era accaduto a Como una settimana fa. Era una lite tra un pedone e un centauro, è partito un colpo di pistola, ebbene grazie anche al sistema di videosorveglianza è stato individuato e arrestato l'autore, un cinquantenne che aveva sparato il colpo d'arma da fuoco in via Bellinzona. E poi sempre per la cronaca, ricordate il fallimento del Como, i problemi che c'erano stati un anno e mezzo fa, ebbene ci sono stati patteggiamenti tra cui all'ex vicepresidente del Como Calcio Pietro Porro, dove sono stati anche revocati i domiciliari. Per quanto riguarda invece fatti del fine settimana più importanti e legati anche alla movida, una stretta a Como, dopo le 23 non si potrà più fare schiamazzi, saranno chiusi i bar e i locali notturni, e questo fa molto discutere. Non solo il giudice ha dato ragione ai residenti, un'istanza che era stata presentata in piazza San Fedele nel centro storico di Como per una ventina di inquilini e alcuni bar che nella zona facevano molto rumore. Bene, il giudice, come detto, dà lo stop alla musica alle 23, rimanendo sempre cose particolari legate anche al fine settimana. Qui però siamo in Valtellina, soprattutto per chi va verso Madesimo, Galivaggio, la frana che aveva colpito un mese e mezzo fa la zona, ebbene è stata riaperta, quindi l'emergenza frana è ora quasi superata, e ci sono gli avvisi, le aperture dalle ore 5 alle 21 per poter salire a Madesimo e a Campo Dolcino. Da ultimo Lecco. A Lecco c'è un fatto curioso, arriva il campo di calcio in sintetico allo stadio Rigamonti Ceppi. Oggi sul quotidiano Il Giorno sono stati raccontati i lavori e soprattutto le tecniche che vengono utilizzate per questi campi che stanno prendendo piede un po' ovunque. Per Lecco e per la sua provincia è una novità assoluta.
E poi riportate anche oggi gli ennesimi disagi per i pendolari, perché ieri è stata una giornata particolarmente difficile per chi prende il treno.
Assolutamente.
Una delle tante.
Praticamente non l'ho spiegato nei servizi, noi abbiamo ampi servizi anche oggi, soprattutto sulla linea della Pesanina, dove l'altro giorno c'era stato il furto di rame, ieri invece soppressioni anche di corsi e ritardi, insomma per i pendolari è un'estate davvero calda e caldissima. Anche questa mattina ci sono stati due treni con ritardi tra i 20 e i 30 minuti sulla tratta Lecco-Milano, quindi i disagi proseguono. Purtroppo uno dei problemi è quello che le carrozze, il materiale è vecchio, usurato, altro invece non è ben tenuto, quindi la manutenzione alquanto scarsa, e poi qualche volta, come il furto di rame dell'altro ieri sulla linea della Pesanina, qualche volta ci mettono anche i vandali.
Sì. Va bene, grazie allora ad Angelo Panzeri per tutte le notizie da Lecco, Como e Sondrio. Grazie.
Grazie.
Grazie a voi e ai vostri ascoltatori.
E grazie anche alla nostra settimana. Grazie anche a te, alla nostra Paola Farina della redazione, tutte sul sito
radiolombardia.it.
Lost Frequencies, questa è Melody col featuring di James Blunt, niente meno. Sono le 11:41, abbiamo ancora tempo per un paio di proposte interessanti. Allora, intanto la nostra Clizia Gurrado. Buongiorno Clizia.
Ma buongiorno Monica, buongiorno a tutti.
Si parla del Cenacolo.
Parliamo
ancora
del Cenacolo. Sì, volevo parlarti di una grande anteprima, una grandissima mostra che si terrà più avanti, dal 13 ottobre al 13 gennaio, e che si intitola Leonardo da Vinci, prime idee per l'ultima cena. È una rassegna che raccoglie 10 disegni provenienti niente meno che dalla Royal Collection di Londra, gentilmente concessi, pensa un po' Monica, da Sua Maestà la Regina Elisabetta II.
Addirittura.
Sì, quindi una mostra prestigiosissima. Sono 7 fogli preparatori realizzati proprio da Leonardo e 3 invece da alcuni suoi allievi. L'esposizione verrà allestita proprio di fronte al Cenacolo, all'interno del refettorio di Santa Maria delle Grazie. E si potranno vedere studi a matita, rossa o nera, dettagli di volti, di gesti, studi di insieme, schizzi, insomma proprio quello che Leonardo aveva in testa per poi arrivare a realizzare il suo straordinario capolavoro.
Fantastico.
Quindi è una grandissima occasione ed è un bel modo per festeggiare i 500 anni della morte di Leonardo, che cadono l'anno prossimo, il 2 maggio. È morto nel 1519, quindi siamo ancora qui a ammirare il suo straordinario.
Siamo ancora qui a parlarne quasi tutti i giorni.
Sì, sì, sì. Poi comunque il Cenacolo è a Milano, quindi noi ne andiamo molto fieri ed è per noi un compleanno, anche un po' per tutti noi, insomma.
È vero, hai ragione. Tra l'altro c'è stato anche il musical quest'anno su Leonardo, un musical pensato per i ragazzi, ma sì, veramente bello. E poi è stata ricostruita la macchina del volo, che era possibile guardare così nel foyer del teatro. Insomma, i ragazzini avevano la possibilità anche di vedere questa macchina, queste scoperte pazzesche che lui ha fatto.
Sì, e tra l'altro appunto il Cenacolo, che appunto si festeggia con questa grande mostra che arriverà a breve, è un'opera che piace anche ai bambini, tanto è vero che questa domenica al Castello Sforzesco i più piccoli potranno fare un cenacolo, cenacolo fai da te. Sì, all'interno del castello ci sarà una sorta di percorso dove i bambini verranno illustrati tutti i gesti degli apostoli e di Gesù, e al termine di questo percorso potranno ricreare questo quadro vivente.
Incredibile.
Sì, è un modo per portare i più piccoli dentro proprio all'arte, a come si studiano posizioni, come si creano i personaggi. È proprio un modo per presentare Leonardo in una versione, ecco, tagliamini, però ecco, assolutamente sempre straordinario. E sempre al castello, proprio domenica, volevo suggerirti quest'ultima cosa che possono fare sia i bambini che chi li accompagna, che si tratta di una gita all'interno delle merlate del castello.
Bellissimo,
quindi
bellissimo.
I bambini possono passare appunto dai personaggi, dagli apostoli del Cenacolo, e possono diventare poi invece guardie del duca.
Mamma mia, che cose belle che ci sono da fare,
esatto,
per i più piccini.
Esatto, scoprire i sistemi difensivi del castello. Si entra poi nella stanza delle guardie, quindi un percorso molto suggestivo, un modo per avvicinare i più piccoli all'arte.
Ecco, io vi consiglio anche il sito www.leonardo3.net, perché sì, anche qui ci sono un sacco di cose che riguardano il mondo di Leonardo da Vinci, grande orgoglio e soprattutto, come dire, per i turisti che vengono a Milano è l'attrazione principale, chiaramente.
E poi anche per noi quando vogliamo diventare turisti.
Sì, davvero, davvero, perché Milano è proprio da riscoprire anche per noi che non eravamo abituati, sì, a vederla, no, come città per turisti. Avevamo proprio un'altra, sì, immagine di Milano che adesso è completamente cambiata. Grazie a Clizia Gurrado.
Ma grazie Monica Tefillongo, a venerdì prossimo.
A venerdì prossimo e adesso Brainstorm con Maybe e poi andiamo dietro le quinte di Zelig per vedere che cosa succederà a breve. E come promesso ci intrufoliamo dietro le quinte di Zelig, il locale di Viale Monza a Milano, dove c'è Daniele Gattano. E intanto buongiorno Daniele.
Buongiorno a tutti, ciao.
Insieme a Mirko Darar sarete stasera dalle 21 a Zelig per Zelig Pride.
Esatto, esatto. Come chiamate voi la Pride Week? Devo morire sta cosa.
Però in realtà poi il Gay Pride a Milano è il 30 di giugno.
Il 30, sì.
Ok, sì, va bene. Allora, cosa succederà questa sera? Raccontaci.
Ma un po' non lo sappiamo nemmeno noi. No, non è vero. Allora, praticamente l'appuntamento è alle 21 allo Zelig di Viale Monza 140, quindi inizia Mirko, farà il suo repertorio, poi ci sarà una pausa per riprendersi, quindi il pubblico mangerà, eccetera, eccetera, e poi attacco io, insomma, saranno bene o male due orette di intrattenimento con un po' di contenuto, perché fondamentalmente sia io che Mirko cerchiamo sempre di far passare qualche messaggio, mettiamola così. La tematica è quella bene o male LGBT, ma non solo, quindi praticamente saranno due ore di risate. Questo è un po' il riassunto della serata di questa sera.
Fantastico, fantastico. Senti, è ancora sempre molto emozionante, vero, stare sul palco di Zelig?
Ma sì, beh, a parte che diciamo che il locale per quanto riguarda un comico è proprio un po' la Mecca, no? Quindi io poi stando a Roma l'ho poco bazzicato, quindi è da anni che non lo calco, quindi per me sì, è un'emozione, metto un po' d'ansia, però dai, vabbè, i primi 5 minuti ci stanno, poi mi scioglierò.
Guarda, ti posso dire che il pubblico di Zelig è meraviglioso, è proprio un altro elemento dello spettacolo, quindi...
è vero, guarda, me lo dicono tutti, adesso non per sviolinare, però mi dicono, guarda, il pubblico milanese è molto molto figo, quindi spero domani di pensarla così.
Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Allora, un bacio grande, ricorda tu l'appuntamento, vai.
Allora, l'appuntamento, mi raccomando, andate a prendere i biglietti sul sito Ticket One, ore 21, Zelig Pride, con me Mirko Darar, ci vediamo questa sera. Io adesso sto preparando la valigia, che parto da Roma, quindi arrivo a Milano per questa sera. Quindi alle 21, Zelig Cabaret.
Grazie, grazie davvero. Ciao, Daniele,
grazie
Gattano che è stato con noi. Adesso
ciao,
ascoltiamo. Ciao, grazie anche a te. Adesso ascoltiamo un singolo nuovo, come sempre accade il venerdì, e niente meno, è un singolo di Paul McCartney, questo è Come to Me, e tra l'altro è un viaggio musicale a Egypt Station, insomma, in vista dell'album nuovo che arriverà il 7 di settembre. È molto vintage questo suono, a me piace molto, queste sonorità molto particolari che riportano ad altre cose. Come On To Me, il singolo nuovo di Paul McCartney, in attesa del nuovo album il 7 di settembre, Egypt Station, che è un po' un concept perché saranno 14 canzoni dove Paul McCartney traghetterà così l'ascoltatore da una stazione all'altra. E poi la cosa particolare che mi ha colpito è che sarà presente, le soste includono una meditazione acustica, sarà presente una sorta di meditazione da fare, bello bello. Allora ci salutiamo, baci dalla Stefin Longo, buon weekend, grazie a Michele Cazzolani in regia, Paola Farina in redazione, Jacopo a Facebook, a tutti i nostri ospiti di oggi e soprattutto a tutti voi.